E allora, quando sono le 11:39, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in diretta come avevamo anticipato poco fa per parlarvi insieme ad una compagna del collettivo di fisica e ad un compagno della ex Nia Viscosa dell'incontro di questo pomeriggio che ci sarà appunto al SNIA a partire dalle 16 al Lago Bulicante dell'ex Nia con Giorgio Parisi, Luca Leuzzi, Enzo Molinari, in occasione del centenario della Viscosa di Roma. Queste sono le domande chiave, diciamo così, che guideranno l'incontro: che probabilità abbiamo di estinguerci, quale ruolo dovrebbe avere la scienza nelle scelte dei governi, come la comunità scientifica deve organizzarsi con la collettività di fronte alla crisi climatica e alla necessità di cambiare il sistema produttivo. Tutte queste domande partono dal libro Calcolo delle probabilità, che è un trattatello per principianti volenterosi di Giorgio Parisi, Luca Leuzzi ed Enzo Marinari. Allora, speriamo che ci sentano entrambe, ma fischia il telefono. Allora, diteci se ci sentite intanto.
Pronto? Sento, buongiorno.
Okay. Io sento. Benissimo, vi sentite anche tra di voi?
Sì.
Bene, ok. Sì. Allora, va tutto bene. Perfetto, allora iniziamo con raccontare un po' la giornata di oggi e poi magari approfondiamo il tema. Non so se vuoi iniziare tu, Marco, e poi magari passiamo la palla alla compagna del collettivo di fisica, o come volete. Sì. Voi, come avete pensato voi.
Va bene, non c'è un ordine, possiamo introdurre la giornata e diciamo quello che è il percorso che si sta intraprendendo. Quello di oggi è il primo incontro di una serie. Questo ciclo l'abbiamo chiamato appunto una fabbrica di idee per un futuro necessario. È una serie di incontri con chi può stimolarci a ragionare sulle contraddizioni generali del presente, e appunto, come hai accennato prima, insomma, nel titolo, il ruolo della scienza nella nostra vita di tutti i giorni e nelle scelte poi di chi ha il potere, insomma, che ha il governo delle città, dei territori, dei paesi. Ma ce ne saranno, insomma, altre di contraddizioni che poi condizionano la nostra vita, il nostro presente, e che vanno, insomma, affrontate sicuramente nelle modalità che facciamo, ognuno a suo modo, da sempre, in conflitto con l'ordine costituito. E quindi questo ciclo, insomma, si inaugurerà con la presenza del premio Nobel, di altri, insomma, fisici, ma col coordinamento, insomma, del collettivo di fisica con cui abbiamo ragionato proprio questo appuntamento. Si inserisce questa rassegna, che si terrà al Lago Bulicante, simbolo delle lotte ambientali di questa città e non solo, all'interno di quello che è il centenario della fabbrica che abbiamo inaugurato il 5 settembre, che 100 anni fa, nel 1923, si aprirono i cancelli al primo turno di lavoro per migliaia e migliaia di operaie e di operai, che vuol dire 30 anni di produzione capitalistica in quel luogo, con tutto quello che ha significato. Profitto sullo sfruttamento sui lavoratori, la produzione di profitto sulle nocività, e quindi anche qui ambiente e salute, e quello che ha trasformato un territorio, perché intorno alla fabbrica si è sviluppato un quartiere sicuramente operaio, che oggi come oggi, con altre bolle speculative, si è trasformato e si sta continuando a trasformare, tenendo fuori, insomma, tutta una serie di bisogni e tutta una serie, insomma, di elementi per i quali poi si condiziona appunto la vita. E racconteremo in questo anno, perché ci siamo presi un intero anno, questo percorso di 100 anni, che nel frattempo c'è stato un processo comunque della natura che ha ripreso il suo posto, e stiamo parlando di un monumento naturale che si è riusciti a tutelare in quanto tale, ma anche 30 anni di lotte all'interno della città e di questo quadrante di Roma, Roma Est, insieme a tante altre soggettività, 30 anni di riappropriazione, 30 anni di autoproduzione, di autogestione, che hanno portato poi a costruire un altro tipo di città, un altro modello di città che si contrasta a quella degli interessi privati, delle speculazioni, e ad oggi al centro, diciamo, di questa fase è proprio gli ultimi 4 ettari di quella che fu la più grande fabbrica di Roma, della Viscosa, che siamo riusciti nel tempo a restituire facendola espropriare e quindi diventare patrimonio pubblico. Certo. E ci sono ancora 4 ettari su cui, insomma, c'è la mano lunga di quello che abbiamo imparato a chiamare Palazzinaro Baro, e gli interessi che vuol dire cementificazione, distruzione di un ecosistema, quello che è sorto intorno al lago insorto, e soprattutto qualcosa che è lontano dai bisogni reali, quello di avere un parco, il verde, luoghi di socializzazione, di incontro, di formazione, perché è un laboratorio a cielo aperto, e proprio per questo con i collettivi della Sapienza intraprenderemo una serie, insomma, di percorsi anche da questo punto di vista, dove quel luogo diventa luogo di formazione, di produzione di sapere e di diffusione, appunto. Questo è un po' il contenitore sul quale costruiremo questi percorsi, insomma, che si intrecceranno. Ci sarà a novembre Logos, che farà parte comunque di questa costruzione di senso continuo, che è un'edizione speciale in quest'anno proprio sul centenario, così convegni, altri incontri e via dicendo. Quindi ecco, oggi si inaugura questa rassegna, una fabbrica di idee per un futuro necessario.
Bene, allora, per invece entrare più nello specifico, no, rispetto alle domande che aprono i ragionamenti al confronto, io spero che la compagna del collettivo di fisica ci senta ancora.
Sì, okay. Sì, avevo perso un attimo, però ora sì.
Ora ci senti, bene. Dunque, dicevamo, questo è un po' il quadro generale che, insomma, ci è stato restituito, però entriamo più nello specifico. Voi, insomma, sono tre le domande fondamentalmente che aprono al confronto di oggi. E, insomma, volevamo intanto chiedervi, perché siete partiti proprio da queste tre domande, che tipo di confronto, a partire da questi punti, avete preparato e vi aspettate?
Oddio, scusami, puoi ripetere la domanda?
Allora,
l'ultima parte proprio.
A che tipo di confronto vogliono aprire queste domande?
L'iniziativa parte un po' da questo libro che è stato scritto dai tre autori, appunto Giorgio Parisi, Enzo Marinari e Luca Leuzzi, che è un testo per il corso di probabilità del Dipartimento di Fisica, e diciamo l'idea è proprio partire dal ruolo della teoria della probabilità all'interno della ricerca scientifica e dell'analisi dati, perché diciamo è la probabilità quella che poi permette di analizzare dati non solo scientifici, in realtà di qualsiasi tipo, anche economico, sociale, e dare interpretazione e fare anche previsioni, e quindi l'idea è poi andare verso un dialogo riguardo il cambiamento climatico, perché diciamo è uno degli argomenti per eccellenza in cui appunto la scienza, tramite appunto calcoli di tipo statistico, probabilistico, interpreta i dati e dà appunto delle previsioni, e mette anche in luce, diciamo, come ciò che studia la scienza non rimane nel castello d'avorio, ma è qualcosa che riguarda direttamente la collettività, i territori, e quindi quello su cui si vuole andare a parare è proprio capire allo stato attuale delle cose qual è il ruolo della scienza nella politica, quanto la scienza riesca effettivamente a indirizzare le decisioni politiche e quanto invece siano le decisioni politiche a indirizzare la scienza e anche gli enti privati al momento. E quindi da qua chiederci quale può essere il metodo di attivazione della comunità scientifica, della comunità accademica e della ricerca pubblica per permettere, diciamo, comunque di ribaltare questo sistema in cui la scienza è comunque fortemente vincolata ai finanziamenti che spesso vengono da privati e così via. E niente, e da qui appunto anche magari pensare a un qualche tipo di convergenza tra la comunità, diciamo, accademica, scientifica già formata e la componente più studentesca, perché comunque noi come studenti e studentesse, diciamo, in particolare come collettivo di fisica, ci siamo sempre occupate della questione climatica. Giusto l'anno scorso abbiamo partecipato alla campagna End Fossil, che, diciamo, per chi non la conoscesse, è questa campagna che ha previsto l'occupazione di diversi atenei e scuole sia in Italia che in tutta Europa, e al momento sta diventando anche una campagna globale. E niente, diciamo, questa è una, si può dire, una delle risposte, e vabbè, chiedeva sostanzialmente la fine dell'infiltrazione dei privati, appunto dei finanziamenti dei privati e di quelle aziende che nello specifico sono la causa del disastro ambientale, e anche l'istituzione di un corso che riguardi questi temi, e quindi chiederci come questa, che è una risposta che si sono date le studenti per appunto affrontare questa situazione tragica in cui viviamo, insomma, di avvicinamento all'estinzione di massa, e appunto chiederci come invece la comunità scientifica, la comunità accademica, quella che, diciamo, è il nostro futuro in un qualche modo, di noi attuali studenti, come le due parti si possono parlare per essere realmente incisive.
Senti, è a nostro avviso necessario anche mantenere aperti tutti quegli interrogativi etici, no? Quando si parla di scienza, relativi alla giustizia, alla violenza, ai rapporti di potere, no? E quando, come dicevi te, ragionavi tra legame tra scienza, modelli di sviluppo, contesti storici, adesso e negli ultimi secoli, perché come dire, la scienza, lo anticipavamo in apertura con la S maiuscola, esiste, no? È piuttosto con la S minuscola, a nostro avviso, che sta ad indicare una non neutralità della scienza. Crediamo che scienziati e scienziate siano inserite all'interno di rapporti di forza, di rapporti di potere che determinano il loro posizionamento, come dire, nel modo in cui si fa ricerca, nelle domande che ci si pone per fare ricerca, negli strumenti che si utilizzano per fare ricerca, che dunque danno esiti, come dire, sensati, a partire dalla domanda iniziale. Una critica della scienza intesa come neutra è venuta negli anni, da molti anni ormai, da scienziate femministe, con un intreccio incredibile e molto fruttuoso tra appunto movimenti ecologisti e movimenti femministi. Pensiamo in Italia soltanto a quanto il movimento delle donne abbia fatto a metà degli anni Ottanta con la questione del disastro nucleare di Chernobyl, no? Fine aprile 86, che è seguita da un'immediata presa di parola di tante, no? Sulla necessità di ragionare sul senso del limite, sulla coscienza del limite, no? E sentendosi direttamente toccate nel concreto della vita quotidiana, no? Perché diveniva problematico anche il consumo di verdura a foglio larga, l'esposizione all'aria del bucato, no? Giusto per richiamare appunto alcuni nodi. Ecco, rispetto a questo, è un panel tutto al maschile oggi, ma ci saranno delle riflessioni, ad esempio. Pronto?
Pronto?
No,
sì.
Dico.
Sì.
Ok.
No. Sì, niente, vabbè, diciamo, io sono una studentessa donna, quindi, diciamo, è un tema che comunque mi è caro, nel senso che comunque studio nel Dipartimento di Fisica ed è comunque evidente la prevalenza maschile proprio a livello gerarchico, no? Come tutte i posti, cioè più si salga nella gerarchia, diciamo, da ricercatore, da dottorando, dottoranda, ricercatrici, professori associati e ordinari, diciamo le donne diventano sempre meno e quindi niente e anzi
niente, diciamo, oppure tutto, niente oppure tutto, no, dico niente oppure tutto, perché in realtà parli di nodi, li abbiamo anche affrontati questa mattina in rassegna stampa parlando dell'occupazione femminile in questo paese, che, come dire, i dati riportano sempre la stessa cosa, e anche relativamente alle professioni cosiddette STEM, no? Tu sei un esempio, come dire, di come invece si può essere, si può appartenere al genere femminile, ci si può riconoscere in quel genere e invece stare all'interno di questi percorsi, immaginiamo, non sempre semplici, come ci stavi restituendo.
Sì, anche perché poi una cosa che noto tantissimo è proprio come l'immaginario, già in generale nella nostra società, ma in quella scientifica tantissimo, come l'immaginario è totalmente maschile, nel senso, ma banalmente mi ritrovo a studiare tantissimi teoremi di matematica, teoremi di fisica, e mi ha stupito quando una volta ho scoperto che uno dei teoremi che studiavo, il teorema di Noether, che tra l'altro è uno dei teoremi più importanti della fisica teorica, quando ho scoperto che Noether in realtà era una donna, era una fisica matematica, mi sono quasi emozionata, perché e proprio mi ha fatto rendere conto di quanto sia proprio nell'immaginario sia un mondo totalmente maschile quello della scienza. E niente, quindi anche oggi sì, probabilmente per questioni poi un po' sempre dell'ultimo, il libro è stato scritto da questi tre uomini e appunto ci troviamo all'ennesima iniziativa scientifica che tratta scienza, in cui sono presenti appunto uomini come invitati, però sì, sicuramente una riflessione in merito abbastanza importante, anche per capovolgere, diciamo, quell'immaginario appunto che all'interno della scienza è totalmente maschile.
Bene, noi vi ringraziamo tantissimo, grazie anche per queste riflessioni a partire dal tuo vissuto che hai deciso di portare qui in radio, perché sono importanti tanto quanto l'incontro di oggi a nostro avviso. Non so se volete aggiungere altro entrambi, altrimenti ci salutiamo e rimandiamo all'incontro di questo pomeriggio alle 16 al parco dell'acqua al lago dell'acqua bulicante dell'ex Nia Viscosa. Diteci voi.
Ma io avrei anche finito.
Vabbè, dico io. No, semplicemente che ci sarà un'altra domanda da fare evidentemente lì oggi pomeriggio, per andare oltre all'esistente, per questo, insomma, ci si sta ritrovando per affrontare tutte le contraddizioni, è quello della scienza che ripercorre i rapporti di forza che sono dettati comunque dagli interessi del capitalismo e da una società patriarcale. Quindi la contraddizione l'affronteremo senza dubbio anche nei prossimi incontri.
Bene, grazie a voi allora, a questo pomeriggio.
Grazie mille.
Ciao.
Clarinete.
Bene, dopo questi due approfondimenti, sono le 12, questa voce vi saluta, vi ricorda che questa radio non campa d'aria, ma campa grazie ai contributi che ascoltatori, ascoltatrici, compagni, compagne, compagno ci inviano. Per sottoscrivere c'è sempre il vecchio caro conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma. Tutti i podcast di ieri, di oggi e di domani li trovate sul nostro sito www.ondarossa.info. L'email per scriverci è ondarossa@ondarossa.info, il telefono 06 49 17 50. Questa voce vi saluta, saluta in particolare chi ci ascolta privato, privata della propria libertà. Ciao, a presto.